mi dici hey ciao G. Dall'Africa a Macao, cao cao, tutti diciamo ciao ciao ciao, ci salutiamo così, io te tu me ciao G. È un semplice saluto, sembra banale pure un mito, nel mondo è conosciuto e può servire anche da invito. Ciao ciao ciao, vieni qui, ciao ciao ciao, dimmi sì, ciao ciao ciao, sì così 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 così, ciao G. Persino nell'Aidao, dao, dao, la gente dice ciao ciao ciao, e noi che siamo qui diciamo oh ciao G. Drogati di cacao, cao, cao, ci somigliamo un ciao, 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 noi siamo quelli lì che dicono ciao G. È un semplice saluto, detto con gli occhi anche se muto, ti fa vibrare in volo, ti fa sentire meno solo. Ciao, 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 vieni qui, ciao, 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 dimmi sì, ciao, 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 sì così, 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 ciao G. Ciao, 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 vieni qui, ciao, 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 dimmi sì, ciao, 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 sì così, 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 ciao G. Ciao, 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 vieni qui, ciao, 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 dimmi sì, ciao, 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 vieni qui, dimmi sì, sì così, 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 ciao G, ciao G, come va?
Oh, madonna, che ha fatto?
No,
ma sapete, ha fatto tutto da sé, si è messo la bombetta in testa. Mi ricordo qualcuno, Dopo si parla il pappagallo, dopo quando si fa il sondaggio, ma ora! Allora, Allora, siamo di nuovo insieme. Che bello, il lunedì è un giorno pieno di energia, no? Sì, la gente non è contenta, no? Il lunedì. Ma chissà cosa avrà fatto mai la domenica per rimpiangerla così tanto. E il lunedì, se non lavorare. Invece è proprio energia. Ogni lunedì è come se ricominciasse un ciclo. Il ciclo è quello della settimana che noi ci siamo inventati, ma che può essere utile per dare nuovo impulso alla nostra vita. E quindi il lunedì si comincia, poi il martedì, poi si arriva alla fine della settimana, oh sono stanco, voglio riposare, il weekend, poi lunedì, invece lunedì deve essere questa grande energia che torna per rilanciare la propria vita nel mondo. Sentirà, me l'aspettavo, vabbè, io sinceramente i discorsi che faccio all'inizio, mica me li preparo, sì, io comincio, quello che mi viene in testa è così, quando si accende quella lucina rossa, se scatta qualche cosa, dice, allora, fino al momento prima, tranquillo, serio, cioè, quindi, faccio i fatti miei, no? Insomma, sono qui, ti aspetto, cioè, però poi, si allarga, è come, si allarga, è come il lunedì, appunto, il lunedì si allarga qualcosa, anche perché e lunedì siamo insieme, mentre il sabato e la domenica no, c'è una certa differenza, oh che differenza, una differenza enorme, oggi sono varie cosettine, tra cui quella cosettina che avevo detto, sì, cosa? Ah beh, si vedrà durante il prosieguo, prendiamo qualcosa che voi mi avete scritto, qua, dunque mi arrivano delle email, Gaza, già, dunque caro Rocco, credo che tu ti chiami Rocco, grande G, ti invio questo articolo assai interessante, tratto da un sito internet, ora capisci, l'articolo che può essere interessante, io me lo posso leggere, però nini mia, leggi due pagine fitte, sì, insomma, capito? Cioè, non è molto televisivamente accettabile, lo leggerò ora perché, insomma, è anche lungo, lo leggo, poi quando l'ho letto ne traggo il succo, no? Qualcosa che è stato scritto su Gaza, la striscia di Gaza, quello che succede a Gaza, e dove vai? Vado a Gaza, no, a casa, vabbè. E poi mi arriva questa lettera qui, da Fabrizio, che mi scrive, cioè, mi è andata ora, all'amico G, sono trascorsi 4 anni da quando un noioso pomeriggio mi fu stravolto da una stranissima carmelitana in ciabatte, così imparai a conoscere anche Roncalli, Romeo Caldarrosti, scritto a mano, Oh, le vecchie lettere scritte a mano, ma quando mai ormai? Dottor Feci, nastro registrato, le serenatiche, te cose mie, no? E fu proprio in queste ultime che un giorno mi trasformasti da dispettoso burlone in compassionevole confortatore, allorché ti imbattesti in una ragazza paraplegica, non mi ricordo, ma sì, sicuramente, la quale ti ringraziò per avergli, meglio averle, essendo ragazza, alleggerito la giornata. Ne rimasi profondamente impressionato. Bene? Sulla base della stima che ne è scaturita, che ho deciso di scriverti. E qui mi manda tutto un discorso, sì, cioè praticamente si parla di, nel suo libro Man, Go and Magic, God, anzi Man, God and Magic, cioè Dio, uomo e la magia, Ivan Lissner osserva che una fondamentale differenza fra l'uomo e la bestia è che l'uomo non si accontenta semplicemente di dormire, mangiare e riscaldarsi. L'uomo ha uno strano e innato desiderio che si può chiamare, no, quello c'erano anche le bestie, spiritualità. Ecco, il dottor Lissner aggiunge che tutte le civiltà umane hanno avuto origine dalla ricerca di Dio. Ecco, e poi bla 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 bla, un po' lunga la cosa, ma il fatto che mi sconvolge è che mi manda anche in allegato questo perché si può avere fiducia nella Bibbia, e scopro che quest'uomo è un testimone di Geova, persone bravissime, però che stiano lontane da me, insomma, no, ecco, voglio dire, bravissime, insomma, chi lo sa. Vabbè, se poi, tra l'altro mi arriva da Trofarello, provincia di Torino, questa lettera, ma io so chi è questo Fabrizio, è un camionista che però si è fissato nella ricerca di Dio, e è un testimone, diciamo, ho capito. Ti ringrazio comunque, Fabrizio, perché tanto lui può vedermi anche di là, attraverso il web, sempre che non sia da queste parti, in questo periodo. Poi leggerò tutto fino in fondo e chissà se magari troverò prima o poi che la Bibbia aveva detto qualcosa di interessante, no? E di vero soprattutto. Oh, no, per carità di Dio, ma ci mancherebbe altro. Guarda, mi arriva testé, poco fa, l'ho stampata e non l'ho ancora letta, ma quando leggo questa parola io subito la metto sopra le altre, cioè la lettera. A proposito di congiuntivi, leggo congiuntivi, i congiuntivi, sono la mia passione, mi piace. Allora, dunque, mi scrive il vecchio Tempesta, appunto, prendo spunto dal mancato congiuntivo di Sgarbi, che è qui accanto nella mia lavagna, ma non c'è bisogno di guardarlo, per riferirti una cosa che mi lascia dubbioso, ma che non posso non prendere in considerazione, vista la provenienza. Tullio De Mauro, quello del vocabolario, l'estensore dell'omonimo famosissimo vocabolario, anche online, io spesso me ne servo, uno dei maggiori studiosi di italianistica contemporanei, nonché professore di linguistica, beh, siamo tutti un po' professori di linguistica, allora, in che senso? Generale dell'Università di Roma, intervistato a Radio 24, ha detto cose estremamente interessanti e per quanto mi riguarda anche controcorrente. Alla domanda su come se la passa la lingua italiana, come se la passa, dove se la passerà sta lingua, come se la passa, vabbè, allora, soprattutto dove, vabbè, la lingua italiana risponde che non è mai stata così tanto in salute, per la prima volta dall'Unità d'Italia praticamente tutti sanno esprimersi in italiano e addirittura molti giovani non conoscono più i vari dialetti d'appartenenza geografica. E questo non mi conviene, secondo me, comunque. Andiamo avanti. Per quanto riguarda la tendenza a sostituire il congiuntivo con l'indicativo, purtroppo non c'è molto da fare. Dice che le lingue sono vive, che si modificano nel tempo e spesso non resta che prenderne atto. Non c'è scuola che tenga quando la lingua parlata prende la sua strada. C'è l'esempio dell'inglese, nel quale tutte le forme in congiuntivo sono diventate obsolete e sopravvivono solo nella letteratura antica. Infatti l'inglese in congiuntivo non esiste, perché io, da quando io conosco qualche cosa d'inglese. De Mauro dice anche che forme come credo che, penso che, non sono sbagliate quando seguite dall'indicativo presente, nel caso in cui uno affermi una propria sicurezza, sia pur velata di diplomazia. Che dire, io non lo userei mai, dice lui. vecchio Tempesta. Lo farei capire con il tono della voce che sono sicuro di quello che credo e userei il congiuntivo. Tu che ne pensi? Io ne penso De Mauro. De Mauro, De Mauro è quello, mi sembra fratello di quel giornalista ucciso. Cioè, ti ricordi il caso De Mauro? Comunque è un importante, insomma, estensore di vocabolario, per carità di Dio, professore, mi cinchino. Però, che anche professori, così come i cruschiani, insomma, è la Crusca, tutti quanti, dicano queste cose qua. È vergognoso. Chi ce deve rimanere? Il G che ha fatto la terza media a difendere il congiuntivo. Io ho fatto la terza media inferiore. Non sono andato oltre, va bene? Ma devo difenderlo io il congiuntivo e tanti altri bravi ragazzi. Ci sono dei siti, ci sono dei gruppi anche su Facebook in difesa del congiuntivo, molto numerosi. Quindi, come dire, devono essere, ma i professori dovrebbero essere i primi a mantenere, non per mantenere il passato, no? Cioè cose che non esistono più e quindi vanno mantenute per forza, perché? No, per mantenere la bellezza di questa lingua, la bellezza che finisce, perché l'inglese può, francese, chi se ne frega, no? No, no, sono lingue già armoniose, sono lingue che ascoltandole, anche se non capisci, beh, insomma, hanno un suono musicale, l'italiano no, è duro, spigoloso, bello, bellissimo, deve mantenere, perché poi se ha una caduta, da duro, spigoloso diventa schifoso, capito? Non ci devono essere cedimenti, non ci devono essere cadute di stile e cadute di congiuntivo, ma i professori per primi dovrebbero essere a dire questo, dai G e basta, o via. Ora mi cazzo, Dopo la pubblicità mi scazzo, pubblicità.
Ciao, 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 dimmi sì. Ciao, 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 sì così, 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 ciao G.
Ma hanno beccato. Ho fuori onda in onda. Vabbè, dai, è fatta apposta, dai. Scappata bene. Dai, io parlo. Poi, La rassura. Dunque, vabbè, ho spostato anche la mia poltrona, stava lì, l'ho messa al centro della situazione. Perché? Perché oggi voglio cominciare quella rubrica, chiamiamola rubrica, quel momento della mia trasmissione, del mio programma Ciao G su Toscana TV, questo momento in cui, come ho già annunciato, voglio parlare delle cose che io ho visto e che non esistono più. Ho cose che ho visto nascere, ci saranno varie puntate di questo momento, certo, ogni volta prendiamo in considerazione qualcosa, no? La prima cosa da fare quando tu fai una rubrica, qualcosa, un programma, devi trovare un titolo. È un titolo, sapete, quando ho detto i concetti del G, già ha un suo carattere, i concetti del G. Il titolo di questo momento, ho detto. Cosa posso, quindi genesi di un titolo, no? Ci ho pensato stamattina, Ho detto, ma forse la cosa che mi viene subito alla mente è c'era una volta, già ti dice, no? Però è sfruttato, poi può sembrare un fatto favolistico, no? Allora, c'era una volta e c'ero anch'io, già ti dà, c'era una volta e c'ero anch'io. Ti dà già l'idea, però troppo lungo, c'era una volta e c'era anch'io. Ho fatto un miscuglio e il titolo di questo momento sarà C'ero una volta. Io c'ero, C'ero una volta, oh via. Quindi si chiama così, C'ero una volta, oggi, è un po' l'introduzione, quindi ve lo introduco, no? Scoprirete che G forse ha più anni di quello che pensate, ma non diciamo quanti, non diciamo date, per carità di Dio. Il 1800, il 1800, ragazzi, si parte a fila larga. Sì. Allora, il 1800, cioè il XIX secolo, non è finito col 1900, no? che è stato l'ultimo anno dell'Ottocento, no, si è protratto per certi versi oltre. Per cui, no, veramente, per certe cose, che voi sapete, allora non si andava veloci come adesso. Oggi, ogni giorno, ogni settimana, ogni mese c'è qualcosa di nuovo, tecnologia che va avanti, che rende obsolete le cose, cioè, che so, le videocassette che sembrano una cosa nuova, le videocassette, le VHS, ora chi le usa più? Cioè, le buttano a un euro su mercatini, capito? Cioè, quindi c'è tutto questo ricambio veloce. Ma ancora nel Novecento, fino a un certo momento nel Novecento, questo ricambio veloce non c'è stato. E tante cose che erano dell'Ottocento si mantenevano tali e quali. Prima che ci fosse il frigorifero, prima che ci fosse il riscaldamento, il riscaldamento, quello come lo conosciamo adesso, no? Pigi, giri una manopola, fetta, pum, e ti si riscalda la casa, no? Tu paghi un sacco di altrini, ma tu c'è, e così via. E frigorifero facile, no? Ma si dà per scontato. Quando non c'erano queste cose qua, ancora nel Novecento ci si comportava come nell'Ottocento. Cioè, insomma, bisognava sopperire a questi problemi. Il calore e la refrigerazione, cose che non erano molto, 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 molto facili da ottenere. Come si otteneva il calore? Per esempio, beh, certo, carbone, legna, cose che si bruciavano, brace, la brace, si chiamava brace, cioè nel senso che io in casa mia non avevo nessun altro mezzo che il carbone. C'era la stufa a carbone per riscaldarsi. C'erano i fornelli fatti di muro, fatti di mattoni, di muro proprio, quindi non un fornello a gas, no. Quelli dove si metteva quel carbone più piccolo, che si chiamava brace. Non so se si chiama ancora così. Cioè, perché allora c'erano i carbonai. Io ho visto i carbonai. Si andava dal carbonaio, cioè, ma quanti anni tu c'hai oggi? Carbonaio. Lui c'aveva, non so come si chiama, una staia, forse una misura, un'unità di misura per il carbone, era una grossa pala, diciamo molto profonda, dal manico di legno ma di metallo, e che lui infilava in questi mucchi di carbone. Il carbonaio era tutto nero. Era tutto nero, no? Sì, se toccava il culo a una donna si vedeva subito il segno della mano. Era fantastico, il carbonaio era sempre nero. C'aveva delle unghie nere, cioè è vero, io me lo ricordo così. E allora, signora, quanto ne vuole? Una, due, faccia due e mezzo. Una andava lì col proprio sacco, no? Ma io l'ho visti. Accompagnavo la mia mamma a prendere il carbone, anche la mia nonna. E praticamente mettevi il carbone, due e mezzo, sì, va bene così, io lo pagavo. Poi di bravo, mi di anche la brace, no, la brace, un altro sacchetto, drum, media due, tre, no, di brace, si andava a fare da mangiare, la brace, ecco, e via. E tutto questo era ancora ottocentesco. C'è qualche carbonaio nelle nostre città, qualcuno che vende il carbone? Ci sarà, forse in qualche località montana, ancora qualche cosa di questo tipo, però non c'è più, non esiste più, non si va più a carbone né a brace. E allora si metteva la brace dentro questi fornellini, tre o quattro fornelli, tre mi sembra, sotto, c'era la parte sotto ancora lo spazio per mettere tutta questa brace, questo carbone, eccetera, e poi si dava fuoco, ciu, con il soffietto, che era una cosa con un manico e una parte in paglia, che fu, faceva la soffietto, e giù di mano si soffietto, no? Anch'io soffiavo tanto, quando la nonna diceva, non ce la fa più, e soffia da sotto, e veniva questo, e sopra si mettevano le cose, no? Le teglie, le pentole, tutte le cose, l'acqua per scaldarla, ogni cosa si faceva con queste cose qua. Non c'era il gas, cioè il gas di città, non c'era ancora. Oh ragazzi, ma io l'ho visto tutto questo, era fantastico, no? C'era in casa un odore di anidride carbonica che voi non avete idea, cioè si diffondeva in tutta la casa, veniva anche la sonnolenza certe volte. Ma poi il riscaldamento più spicciolo cos'era? Ora io qui accanto a me un oggetto misterioso, l'ho coperto, no? Il testimone muto di quello che sto dicendo. La cosa più spicciola è che potevi anche tenere in mano o mettere nel letto, dentro il trabiccolo, no? Cioè, presenti il trabiccolo, no? Il prete o la monaca, che io ve l'ho fatto vedere anche nel mio presepio contadino, ho portato un trabiccolo, era un magio, era uno dei magi, rappresentava. Quello si metteva, ma soprattutto questo, il veggio, eccolo qua il veggio, il buon vecchio caro, questo è un veggio di lusso, io mi ricordo che avevamo dei veggi molto meno belli di questo, qui c'è un piede, una parte che non c'era, insomma, questo non è un veggio di famiglia mia, questo è un veggio recuperato in seguito. Il veggio che cos'è e che cos'era? Nel veggio si metteva la brace. La brace è quella stessa brace che si usava per i fornelli. E poi e si dava fuoco. Allora si formava questa cenere, no? E sotto la cenere c'era questo calore, questo fuoco che continuava a bruciare, il veggio, lo scaldino, chiamiamolo scaldino, no? E dove si teneva lo scaldino? Normalmente si teneva in grembo, no? Questo è anche bello grande. Si stava seduti, si teneva in grembo e per riscaldarsi le mani si stava così. Alcuni avevano una gratella, una grata qui, insomma, però noi non l'abbiamo mai avuta. Certi geloni alle mani, perché poi questa ci si assopiva, no? Perché questa anidride carbonica che veniva su, è così. E questo si metteva poi nel letto, dentro il trabiccolo, e nel letto si sentiva il calore. Però c'è quest'altra cosa carina che veniva fatta, e lo facevano le donne. Le donne facevano i ditalini, si facevano dei gran bei ditalini. No, che voi vi siete maligni, vi pensate di italini, no, lo so che vi pensate voi, no, guarda, i italini e sono questi, e gli hanno questi, i ditali, sono ditali, no? I ditali, vero? Sono piccolini e sono ditalini, ecco, cioè, praticamente, vedi, questi sono proprio Deboa, vedi, questi sono proprio di casa mia, ecco, quindi, questi ditali, che servono per cucire, si usano ancora, immagino, tu per spingere l'ago, se no, e tu senti male. Capito? Questi sembrano proiettilini, ma sono cavi, e da questa cavità si poteva ricavare qualcosa. Allora che cosa facevano le donne, ma poi lo facevo anch'io, ovviamente, si prendeva la farina dolce, cioè farina di castagna, no? E si riempiva il ditalino fino in cima, ma pressato bene, tutto pieno. Il ditalino una volta, poi se ne faceva due, tre, quattro, più possibile, una volta pieno di farina dolce, si infilava nella brace, nella cenere che c'era qui, ora io ce l'ho, insomma, si infilava qui nel veggio, ta 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 ta, e si lasciava naturalmente a cuocere questa farina dolce dentro il ditalino. C'erano degli altri ditalini dentro, ce l'ho quattro. A quel punto lì si lasciava per un po', veniva anche un buon odorino. Quando si vedeva che sopra, nella superficie, qua, c'era un colore ambrato, insomma, era più marroncino, era già fatto. Allora si prendeva le forbici, e con le forbici, perché con le mani non era il caso, era molto caldo, rovente, si tirava su, il ditalino, così. e si rivoltava sulla tavola. Sulla tavola, ta 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 ta, il dito si metteva così, sempre con le forbici, ta ta ta, così, e veniva fuori una formina di farina gialla, che era diventata una cosa solida, proprio la stessa forma del ditale. E allora quella si aspettava che si raffreddasse un pochino, se ne facevano tante, tin, 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 e poi crunch, 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 si mangiavano. Era il mangiar dei poveri, no? Ma dei ditalini veramente gustosi, guarda. Ma il ditalino è sempre molto bello, insomma, per dire, vedi, veggino, ah sì, io che ho sempre avuto mani fredde, poi, per me il veggio era, ero bambino, ero, sì, sì, insomma, io ricordo benissimo tutto questo. Ora, lasciamo qui il veggio e i ditalini, che, insomma, effettivamente sono una cosa d'epoca, probabilmente cose che si facevano nell'Ottocento. Queste cose venivano da mia nonna, che era nata nell'Ottocento, l'unica nonna che ho conosciuto. E questa è la parte calore, tipo farsi anche l'acqua calda, no? Per farsi un bagno, un qualche cosa. Non c'era mica la caldaia, no, non c'era via nulla, no? Dall'altra parte c'era invece il freddo. Anche quello. Non c'era il frigorifero. Non esisteva. Esistevano le ghiacciaie. Le ghiacciaie. No, per rinfrescarsi d'estate, insomma, c'era un po' di tutto. Quello c'aveva il ventaglio, qualche cosa. Ma per tenere la roba, perché la roba tu la cuocevi sul fornello a brace, a carbone. Ma per tenerla, per non farla andare a male, la ghiacciaia. Oggi, se tu vuoi una ghiacciaia dell'epoca, devi andare in qualche mercatino, se la fanno, l'ira di Dio, costa molti soldi, perché è un reperto ormai proprio obsoleto. E noi avevamo la ghiacciaia. E c'era l'altro mestiere, da una parte il carbonaio, dall'altra il ghiacciaiolo. Il ghiacciaiolo. Il ghiacciaiolo. Il carbonaio ti aspettava nel suo antro di carbonaio. Il ghiacciaiolo se lo portava a casa, il ghiaccio, perché non tu potevi andare in giro con il ghiaccio, insomma, era un po' ghiaccio il ghiaccio. Ed era un uomo che veniva sempre, girava per le case, con un panno sulla spalla, perché il contatto con il ghiaccio, insomma, effettivamente era un po' duro, un po' tremendo. Anche un panno, più che altro proprio un sacco, ecco, tipo anche questo di Utah. E arrivava sul suo mezzo, prendeva col rampino questi blocchi, grandi blocchi, poi li spezzava, ho visto come facevano a spezzarli, era fantastico, no? Con dei cunei, e poi praticamente passava, quante le vuole signora? Zoom, e te lo spezzava davanti, no? Quello che ti serviva, perché doveva entrare nella tua ghiacciaia, te lo dava, e tu lo mettevi, oppure veniva addirittura lui dentro a mettertelo nella ghiacciaia, perché doveva stare lì dentro, la ghiacciaia era fatta in modo che il ghiaccio si mantenesse il più possibile e non diventasse subito acqua, e quindi poi ci si metteva il cibo, no? La ghiacciaia era piccola, non si poteva, ora ci sono dei frigoriferi enormi, meravigliosi, tutti scomparti, no, ci potevi mettere poche cose per volta, ma c'erano i negozi lì vicino, non c'erano i supermercati, non è che facessi di questa grande spesa, la massaia andava a fare la spesa giorno per giorno, e quindi quelle poche cose, quella carne che prendeva, la metteva lì in ghiacciaia e poi veniva consumata alla svelta, e quindi insomma non c'era da riempire il frigorifero, non c'era nemmeno soldi per riempirlo, capito? Casomai ci fosse stato. La ghiacciaia era una cosettina piccola così, una cosa che non prendeva tanto spazio, ma che era essenziale. Quindi il ghiacciaiolo che non esiste più, il carbonaio che non esiste più, la ghiacciaia che non esiste più, il veggio che non esiste più se non nei mercatini o nelle case abbandonate, o per esempio li trasformano in vasi da fiori i veggi, no? Sì, questo per esempio era stato trasformato in un vaso da fiori, io l'ho recuperato non so dove, in fondo ci hanno fatto un buco per metterci fiori dentro, hanno snaturato il veggio. Il trabiccolo che non esiste più, tutte queste cose, i ditalini che esistono ancora, no, nel senso quelli lì non esistono più, però i ditali per cucire esistono ancora, so come si fa a cucire, le donne cucinano ancora le donne, eh? Lo so. Vabbè, i fornelli in piena città, in piena Firenze, i fornelli, le case con i fornelli di muro, non esistono più. Ecco, tutte queste cose io le ho viste, le ho vissute. C'ero una volta, ecco, capito? Ecco, questo è il senso di questo momento. Io voglio essere testimone di quello che ho visto io e tante altre cose. Ho visto che non esiste più, ma anche di quello che ho visto crescere, nascere, venire fuori così. Voi potete fare lo stesso, io vi invito a farlo, ma non importa che me lo facciate sapere, fatelo per voi stessi, perché così vi rendete conto che comunque la vostra età è servita a qualcosa. Cioè, l'età si va avanti con gli anni, oh mio Dio, guarda, si invecchia, per carità di Dio. In realtà l'età può essere utile per dire: io ho vissuto anche, io per quanto mi riguarda, ho vissuto anche in un'epoca che poteva rispecchiare l'Ottocento, quindi ho vissuto anche l'altro secolo e quello e quell'altro, bene o male posso dire di avere delle esperienze, aver visto cose. Ho visto cose che voi umani, che molti di voi umani, più fortunati, ma un domani farete gli stessi discorsi anche voi, quando avrete le età, effettivamente, e io posso dire, ho visto. E così, via via, andremo avanti con questi, c'ero una volta, per rievocare cose che non sono così tanto lontane da noi, ma che sono, nello stesso tempo, immensamente lontane. Mini TG!
La prima giornata del 2009 non arride di sicuro al Granducato di Toscana. La Fiorentina è battuta sorprendentemente in casa per 2-1 dal Lecce, che non vinceva lontano dalla Via del Mare da una vita. Il Siena fa una grande partita contro la Juventus, ma non basta. È il solito Del Piero che decide le cose per la formazione allenata da Ranieri. È ripreso anche il campionato di Serie B, giunto alla 20ª giornata. Il Livorno è al comando della classifica grazie al gol di Pulzetti, con il quale gli Amaranto hanno sbancato Bergamo e quindi il campo dell'Albino Leffe. L'Empoli perde pesantemente a Trieste contro gli Alabartati della Triestina. Nel posticipo stasera il Pisa sarà impegnato contro il Rimini. Vittoria invece del Grosseto per 2-1 contro l'Ancona, Maremmani che stavano perdendo 1-0 alla fine del primo tempo.
Edizione delle 13, in studio Dario Maria Dossena e Francesca Frattura in redazione. Il superlatitante Giuseppe Setola, esponente di spicco del clan dei Casalesi, è sfuggito alla cattura a Trento la Ducenta, Caserta. Setola è riuscito a scappare attraverso un cunicolo che porta alle fogne, scavato sotto il suo covo, fermata invece la moglie. Due incidenti sul lavoro hanno provocato due vittime in poche ore. Un operaio di 46 anni ha perso la vita nel torinese, schiacciato da un nastro trasportatore. Un imprenditore invece è morto nel messinese, travolto da un escavatore. Nuovo record minimo per i rendimenti dei bot a un anno, che hanno toccato l'1,84%, scendendo oltre il precedente minimo storico di giugno 2003 all'1,86. I titoli a tre mesi scendono sotto il 2% per la prima volta dopo poco più di 5 anni. Emozionato Felipe Massa prima di girare con l'ultima nata in casa Ferrari, la F60. Sono felice di far debuttare la nuova monoposto, ha detto, e anche un po' sorpreso. Me l'aspettavo grandissima, invece è piccolina, un po' come una Formula 3.
Io l'ho vista all'inizio, no? Il pappagallo con la bombetta. Ma scusa, ma te tu mi ricordi qualcosa, qualcheduno, cioè tra le cose antiche, un vecchio programma televisivo, dove c'era un pappagallo, ti ricordi?
Certo che mi ricordo, certamente, ero io.
Eri tu?
Sì, so anche la canzone. Porto bello, ma papà, aiuto, aiuto, soffoco.
Dai, su, 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 te lo tiro su io. Poverino, va, non ce la fa. Sì, con la bomba. Sì, eri te. E come ti trovavi, Enzo Tortora?
Benissimo. Fra uccelli ci si stava bene.
Già, Tortora, pappagallo, ho capito, ho capito. Portobello, grande, grande programma televisivo, che, cioè, grande, è un programma da cui poi tanti programmi sono venuti fuori, no? Enzo Tortora, beh, insomma, pappagallo, bombetta, sa fare il sondazzo,
Sì, sì.
Non ti monta la testa, però la bombetta è messa da sé, incredibile, io non so come abbia fatto. Allora, che si fa? Ma che si fa? Si telefona alla gente, no? Che devo fare? Certo, io sono in G, vedrai, che devo fare? Vabbè, che mi invento oggi? No, non ho pensato a niente, potrei fare una situazione tipo il leone invidioso, già invidioso, lui ce l'ha più piccina, ce l'ha più piccina, davvero, la bombetta è la più piccina, sta più grande il pappagallo, davvero, mi sa proprio di... Pronto, sì, buongiorno. C'è il signor Gianfranco?
Come?
C'è il signor Gianfranco?
Franco.
Pinco Panco. Mi sente?
Io non capisco, che sono sorda, sento poco.
Bene, proprio quello che ci vuole per telefono. Senta, io cerco Pinco Pallino. C'è Pinco Pallino? Signora? Pinco Pallino! Sì! C'è una volta, secco rivolta!
Richiami più tardi, perché io non la capisco!
Allora perché, signora, io la povera nonna deve essere anziana molto, però dico, perché risponde al telefono se non capisce? Come fa?
Non capisco, quando sì, quando no, capisco secondo persone!
Ma, sì, senta, le parlerò più forte! Ambarabacci ciccocco! Ha capito? Tre civette sul comò! Che facevano l'amore? Con chi? Con chi, signora? Con chi facevano l'amore le tre civette sul comò, mambarabacci ciccocò?
La richiami più tardi, se
non
vuole.
Ha capito?
Io non le capisco.
C'era una volta, secco rivolta, si rivoltava pantaloni, se la fece nei calzoni, secco rivolta, si incazzò. Com'è? Non so se era così. Era più o meno, Come? Signora? Parli più forte, son sordo! Mi dica!
Il telefono che funziona poco!
Ecco, diciamo le cose come stanno. È colpa del telefono, non è lei che è sorda, signora. Lei ci sente benissimo. Ma Gianfranco!
Sì, ora ho capito!
Cosa ha capito?
Sì!
Cosa ha capito, signora? Me lo dica, perché è una notizia! Gianfranco! Mi dica!
Chi vuole Gianfranco?
Brava, signora, brava! Un applauso del... c'è nessuno, vabbè. Allora, mi dica!
Ma che gli devo dire?
Ora... pretende troppo. A Gianfranco... deve dire che ha telefonato a Raccatumballacca Piracallaccattini.
Ma io vado e non la capisco.
Ma come, signora? Un nome così semplice.
Che se lo trova.
Ma è un nome semplice. A Raccatumballacca Piracallaccattini sono io.
Io tanto non capisco niente.
No, non capisce perché è sorda. Non è mica scema, È sorda. Ci mancherebbe. Allora, si ricorda questo nome? A Raccatumballacca Piracallaccattini! Ride, già qualcosa.
Io guardi, metto giù.
Forse è meglio metterlo giù, signora, che su che... Senta, allora mi saluti Gianfranco!
Va bene, ma a chi devo salutare?
Appunto, signora, glielo stavo dicendo. Arracca tumballacca! Piracallaccattini, sono lontano parente di Obama. Arracca tumballacca. Come, signora? Meno male che ride, signora. L'importante è ridere nella vita. Quanti anni ha lei?
Io va, metto giù.
Quanti anni ha? Più tu urli e meno ti senti. è difficoltoso. Quante volte trovate sordi? È triste essere sordi, è triste, no, è triste veramente. La persona sorda si isola veramente dal mondo. Ma noi andiamo avanti. Abbiamo cominciato parlando così un po' in Veneto, non so. Questa è la Toscana però, eh? Sì, no, oddio, io la Toscana. Qui no, invece siamo fuori Toscana. Arracca Tumbala, povera donna, che nome lo tiravo fuori, via. Anch'io però.
Pronto?
Pronto, sì, buongiorno. Andà attraverso. Scusi, ma buongiorno. Che sei il signor Giorgio?
Sì.
Sto parlando con il signor Giorgio in persona?
Sì.
Ah, mi sono suor Teresina dei Bambini Gesù, ti ci porto più. Qui telefono dalla clinica di Geronto Pedofilo Ostetricia.
Mi scusi, da dove telefona?
Dalla clinica di Geronto Pedofilo Ostetricia.
E dov'è, scusi?
È qua nei pressi da parte di Torino e dintorni, una collinetta.
Ma cosa vuole, scusi?
No, appunto, volevo dire che il suo bambino è senato.
Ma guardi che io non ho bambini.
No, ma è nato adesso, stamattina.
Non ho bambini io, signora.
No, non sono una signora, sono una suora, mi chiami sorella. Senta.
Ha sbagliato numero.
No, quella persona che ha, la mamma di questa ragazza che ha fatto il bambino, mi ha dato il numero di questo Giorgio, mi ha detto è Giorgio che de Colegno.
No, guardi che si sbaglia.
Ho smemorato de Colegno. Ascolti, ne devo passare al professor Cazzantico un attimo perché non so se ho fatto il numero giusto. Aspetti un attimo, mi scusi, ecco. Professor Cazzantico, per favore, venga lei perché io non so bene. Questa qua dice che non è lui, né lui, né lui, né lui, né lui, né lui. Pronto?
Pronto.
Sì, buongiorno. Sono il professor Cazzantico, primario della clinica di Geronto Pedofilo Ostetricia.
Oh, guardi che si sbaglia, eh?
Guardi, no, il punto è questo. È nato un bambino, ora le spiego, no? La madre di questa puerpera, di questa ragazza che ha fatto il bambino, mi ha detto il padre, il papà di questo bambino è Giorgio e mi ha dato questo numero qua, proprio questo numero.
No. Ora, un numero fasullo, io sono Giorgio.
Lei è Giorgio, ma lei, signor Giorgio, ha avuto dei rapporti sessuali con una ragazza molto giovane?
No, io non ho avuto rapporti sessuali con nessuno.
Da quanto tempo, figlio? Con sua moglie, no? Ma qui c'è una ragazza di mezzo, caro signor Giorgio, ha fatto un bambino.
Chiami la questura. Chiami la questura, poi dopo.
Ma che c'entra la questura, scusi? Ma aspetti, guardi, le passo la signora Assuntina Pataluocco, che è la madre della ragazza.
Vediamo,
prego?
Non so chi sia.
Assuntina, non lo so, io guardi, sono.
Senta,
io posso anche crederle, però sì, non lo so, caro signore. Io sono il primario.
Il numero le ha dato delle cazzate.
Ma sì.
Lei guardi, mi dice chi è, mi dà il tuo numero, io chiamo.
Sono il professor.
Chiamo subito i carabinieri.
Per fare cosa? Sono il professor Cazzantico, no. Io. Professor Cazzantico, primario della clinica di Geronto Pedofilo Stefano.
Io ho una figlia, ho una nipote, ho una moglie. E non ho avuto rapporti sessuali con nessuno.
Aspetti, le passo la signora Assuntina Pataluocco, che è la madre della puerpera. Signora Assuntina, ci parli lei perché io, questo signore, giustamente mi dice che non è lui, ma forse ha sbagliato lei, signora Assuntina.
Ma che sbagliate? Io non ho sbagliato niente, questo è un furfante. Ha messo incinta la mia figlia, mia vergine, che era una che ce l'aveva la vergine solo quella.
Ma guarda dei carabinieri che poi ne parliamo.
E tu vieni a prenderti le tue responsabilità, capite? Perché tu hai inzuppato il biscottino e devi venire a prendere le tue responsabilità. Io sono Assuntina Pataluocco, capite o no?
Adesso chiamo subito, te mi dà il numero della clinica?
Il numero della clinica ti deve ripassare il professor Cazzantico, ma io ti devi venire a prendere le tue responsabilità. Com'è?
Mi passi il professore che discutiamo subito.
Professore, ci vuol parlare con lei, ma chi è questo qua? Ma che vuole? È il babbo della mia nipote.
Pronto?
Pronto?
Sì, guardi, questa signora è molto arrabbiata, io non so
che dire. Scusi, ma io non so neanche da dove arriva quella lì.
Beh, della Puglia, è della Puglia. È una terrona, non ci faccia caso, una terrona. Senta.
Ti stanno prendendo un numero a casaccio e rompono le balle.
Non so, ha dato questo numero come
parlo. Ma anche lei come si permette? Prima di tutto chiami...
Io che c'entro? Io sono il primario.
Ecco, lei mi dica il nome, io chiamo la polizia poi.
Cazzantico.
Come?
Cazzantico.
Mi faccia lo spelling.
Devo spellare il cazzo. Allora, professor Cazzantico.
Professor?
C.
Cazzantico?
C. C. Come Como.
Cazzantico.
Cazzo, con la Z.
Ah, Cazzantico?
Tutto attaccato. Cazzantico, esatto. Che ci posso?
Numero di telefono.
Sì.
Numero di telefono della clinica di Geronto Pedofilo Ostetricia. Va di bene, eh? Non è una clinica qualsiasi, eh?
No.
Geronto Pedofilo Ostetricia. No, eh?
E dov'è sta clinica, scusi?
È su una collinetta qui in provincia di Torino. Quindi no,
dove? Aspetta.
Ascolti, le do il numero telefonico?
No, mi dica dov'è la clinica.
È in località Maggiolino.
Come?
Località Maggiolino.
Maggiolino, dov'è?
Maggiolino, come il Maggiolino, presente il Maggiolino. Maggiolino.
Metti giù?
Ma con questa signorina l'ha messo su, scusi. Il come? numero telefonico, lo vuole o non lo vuole?
Sì, mi dica il numero.
111? Sì, 111, prefisso 11.
Non esiste.
011.
No, prefisso 111. Mi raccomando, il prefisso lo faccia prima.
Certo.
Ma lei mi sta prendendo in giro? Il povero signor, come si chiama, Giorgio, c'aveva la moglie, diceva, metti giù. Vabbè, Giorgio, guarda, ha messo giù proprio giustamente quando stava per arrivare la pubblicità.
Ciao, sì così, ciao G.
Ok, rimane l'ultimo breve frammento di puntata, è arrivato il gran giorno, ieri, il giorno di Fabrizio De André, oh mamma, De André di qua erano giorni, come successe per Battisti 10 anni, bla bla bla, bla. Tutte queste rievocazioni, insomma, a volte un po' pesanti, a volte interessanti, insomma, c'è stato, che so, Minoli che ha fatto per la quarta volta, la stessa trasmissione su Fabrizio De André, ha avuto anche un buon ascolto, eccetera. Vorrei, oltre che ovviamente mandare un ricordo a questo grande, che forse si sarebbe rotto parecchio le palle, se lui fosse stato vivo, o se da qualche parte ha visto questa celebrazione, siccome non era un tipo triste, come sembrerebbe attraverso le canzoni, era uno allegrone, magari dopo aver bevuto un po' di roba. Ecco, effettivamente avrebbe detto, oh che palle, ecco, avrebbe detto, insomma, più canzoni mie e meno discorsi. Insomma, il Corriere della Sera, voglio portare questo piccolo contributo io, il Corriere della Sera ha fatto un sondaggio mettendo in lista una decina di 15 canzoni di Fabrizio De André e la gente doveva votare la più bella, insomma, vabbè. Qual è che ha vinto? Marinella, Bocca di Rosa, La Guerra di Piero, eccetera? No. Ha vinto la canzone dell'amore perduto. Ecco, io non so se c'era in lista Amico Fragile, avrei messo Amico Fragile sopra tutte le altre. Ma insomma, ognuno ha i suoi gusti. La canzone dell'amore perduto ha staccato nettamente tutte le altre. Ora, proprio la canzone dell'amore perduto non è una canzone di De André e basta. De André ha messo le parole, ma la musica è il concerto in re maggiore per tromba, archi e continuo, ed è l'adagio di questo concerto, capito? Di Philip Telemann, per dire, ecco. E non solo, il buon Fabrizio De André cosa ha fatto? Ha fatto, quando scrisse questa canzone, intorno a metà degli anni 60, insomma, ecco, scrisse una canzone che fece la... depositò alla SIAE parole e musica, quindi le sua, cioè ha preso questa musica non sua e l'ha firmata lui, cioè praticamente anche per i diritti d'autore, insomma, è roba sua, ha depositato la SIAE anche la musica, che però, insomma, guarda caso la canzone più votata è quella, molto bella, certamente, ma quella che non è proprio del tutto sua, è un po' una piccola rapina, che però si sa, ecco, che si sa. Io, si sa, qui c'è un po' tempo, ragazzi, vorrei, non vorrei, ma se vuoi, qui si va nel Battisti però, insomma, molto rapidamente per farvi vedere una cosa solamente, magari questo qui, Brunetta, oh Brunetta, come sei belloccia, che bella Brunetta, è questa qui, Brunetta dei ricchi e poveri, sferza i vergognoni. Ora c'è i vergognoni, che schifo, ma i vergognoni, vergognatevi. Ha detto, gli statali siano orgogliosi del lavoro come alla Ferrari, non lo nascondano. Dopo la bufera sui fannulloni, il ministro apre un nuovo fronte. L'ira dei sindacati e dell'opposizione, chieda scusa. Ma cosa ha detto? Vabbè, mi sembra, i vergognoni. Ma non se ne può più dire, questo dice una cosa, questo chiede scusa, e questo è quell'altro, quest'altro è quell'altro. A proposito, c'è stato un grosso incidente in una mini rotonda di, ora non proprio ieri, ma insomma, rimango un po' indietro, di via Pistoiese. Quante volte ho detto che quelle mini rotonde col semaforo sono pericolosissime? Io lo dico, gli incidenti poi prima o poi succedono, ovvia. Oh, Ma davvero? Quante volte lo ha... da tempi della radio lo dicevo, figurati. Allora, i mitici tempi della radio, che cosa mi scrivete voi rapidamente? Giorgi, come va? Ma ti ricordi quando sei venuto a Tavernelle Val di Pesa a fare un tuo spettacolo circa 15 anni fa? Chiamassi quel tizio, lo facessi entrare nel capannone dove eravamo col telefonino in mano. Grande G. non fate. Oggi Maremma Pappagalla, voglio andare a vivere con la mia donna, ma come fo? Lei sta a Biella, io a Pisa, mi dispiace andare via da qui. Te che dici? Che faresti? Aiuto, dice Bowser, fa venire lei qui, no? Mi sembra talmente semplice. No? Se viene, ti ama, se non viene, non ti ama. Dunque, un indovinello, aspetta, questo me lo tengo per un'altra volta, se no... Sabato era il compleanno di Marco Rosellini, so che ti segue, fagli gli auguri, grazie da mamma Linda. Auguri Marco Rosellini, tanti auguri di sabato. Oggi tu continui a buttare via tutti questi pannoloni, poi tra qualche anno ti tocca riomprarli, dice Tommaso. Ma fra qualche anno, ancora un bravo addosso. William Shakespeare era fiorentino, bene, molto bene, sì, sicuramente. Poi ancora... Ciao Gio, ho sentito un vecchio sondaggio con quell'omino di Livorno che è citato da Elvira Tiasassi, si fece una osina in diretta. Che risate, Metal Godzilla. Si chiamava Giacomo. Dunque, poi ancora. Oggi, ma c'hai meno o più di 60 anni? Ah, con i discorsi che faccio. Ragazzi, il G non ha età. Oh, ha vissuto sempre e non ha vissuto mai. Va bene? Poi ancora, via, su. Ti rivedo in diretta dopo un po' e mi imbatto con piacere nel c'ero una volta di cui avevo letto nel blog. Bello, mi piace l'idea di essere dei testimoni attivi del tempo che passa. Vorrei dare il mio contributo menzionando il Renaioli Narno, che io non ho fatto in tempo a vedere, ma dei quali mi sono fatta un'idea grazie ai racconti di famiglia, visto che mio nonno era uno di loro. A presto, Nuanda. Ah, sì, un renaiolo, eh? A Firenze ci sono due categorie, i renaioli e i buhaioli. Allora, attenzione, si lancia la monetina perché dobbiamo avere una risposta per le vostre angosciose domande, le nostre, le vostre, ed è un sì. Ecco questo sì, beh, ci dice che la trasmissione è finita, ma domani si continua sempre così, avanti. Ciao e buona fortuna.
Ciao, 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 vieni qui, ciao, 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 dimmi sì, ciao, 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 vieni qui, dimmi sì, sì, così, 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 ciao G, come va?